collegamento con Antonio Tricarico.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio, ci senti?
Sì, bene.
Perfetto, allora siamo appunto in collegamento telefonico come annunciavamo prima per parlare insieme della Giusta Causa, che è il nome della campagna che promuove appunto questa iniziativa legale contro ENI. Non so se per iniziare appunto puoi dirci tu qualcosa in più sulla Giusta Causa.
Molto volentieri, noi insieme a Recomodo, insieme a Greenpeace, insieme a 12 cittadine e cittadini italiani hanno presentato un atto di citazione, hanno notificato ad ENI quest'atto che è sostanzialmente una citazione in sede civile ed è la prima causa climatica contro un'azienda privata. Formalmente ENI è un'azienda SPA, quindi secondo il diritto privato, anche se è partecipata, come tutti sanno, con il 30% dallo Stato italiano. E noi con questa azione sostanzialmente chiediamo al giudice un accertamento dei danni e della responsabilità di ENI nell'aver sostanzialmente contribuito al cambiamento climatico tramite il riscaldamento globale, insomma tramite l'emissione di gas serra e quindi conseguentemente al cambiamento climatico negli ultimi decenni. E inoltre con la responsabilità di non ridurre significativamente quella che è invece una vera e propria espansione del petrolio e del gas, soprattutto che ne sta pianificando e attuando nei prossimi anni. E in questo senso il cambiamento climatico genera impatti che sono sia su appunto cittadine e cittadini, sia sulle associazioni che sono in un certo senso frustrate rispetto al loro obiettivo di difendere il clima. Allo stesso tempo si chiede al giudice di condannare ENI a rivedere la sua strategia industriale per ridurre invece del 45% le emissioni di gas serra al 2030 rispetto al livello del 2020, che è esattamente quello che chiede la comunità scientifica internazionale, cioè l'IPCC, questo organo delle Nazioni Unite che raduna i principali scienziati del clima e climatologi a livello internazionale. L'altro elemento di questa azione civile è che noi citiamo anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, che è la banca di investimenti pubblici italiana, insomma controllata dallo stesso Ministero, perché loro, essendo come dicevo prima degli azionisti importanti di riferimento, ricorderei che è il MEF che di fatto nomina 2/3 del consiglio di amministrazione di ENI, il presidente, l'amministratore delegato, recentemente è stato confermato Claudio Descalzi per il suo quarto mandato, quindi ha una corresponsabilità con il management della società rispetto a queste violazioni degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima. E anche in questo caso si chiede al giudice di condannare quindi i due enti pubblici a dotarsi di una politica che deve dettare sostanzialmente quali sono gli obiettivi della partecipazione dello Stato in ENI per il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi. E l'ultimo elemento è che questa è una causa climatica, ma in realtà dal punto di vista giuridico si incernerà su quello che sono i diritti umani, quindi il corpo legislativo, insomma, dei diritti umani che deriva dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ovviamente dalla Costituzione italiana e da vari altri accordi che l'Italia ha ratificato, diciamo, a livello internazionale. In breve noi stiamo cercando di creare un precedente affinché, per dimostrare che gli obblighi di riduzione dei gas serra e quindi gli obiettivi climatici dell'accordo di Parigi si devono applicare anche alle grandi aziende italiane come ENI, che è senza dubbio il più grande inquinatore dal punto di vista dei gas serra. La stessa ENI dichiara una quantità di milioni di tonnellate di CO2 emesse tramite tutte le sue operazioni e prodotti appunto che genera collegati, che è superiore addirittura all'ammontare complessivo di tutte le emissioni del sistema italiano, quindi è chiaro che ha una responsabilità storica e futura importante.
Grazie Antonio per questo quadro, e come spiegavi appunto questo tipo di azione legale è forse una prima volta in Italia, però non è l'unica in Europa. Noi leggevamo appunto su un vostro comunicato che queste vengono chiamate solitamente le climate litigation, e volevo chiederti di darci magari alcuni esempi su come si svolgono anche all'internazionale questo questo tipo di appunto azioni legali, e se ci sono degli esempi appunto di come dire di come poi questi processi sono andati a termine, che cosa può scaturire in termini di riconoscimento, quindi chiederti un po' qualche esempio all'internazionale in questo senso, ecco.
Sì, è molto corretto quello che dici. Noi ci siamo molto ispirati a quello che è un primo precedente molto importante dentro l'Unione Europea, che riguarda l'Olanda, in particolare la Shell, cioè a metà del 2021 una sentenza di primo grado di un tribunale olandese, anche questa in sede civile, ha riconosciuto la responsabilità di Shell nel contributo al cambiamento climatico e ha condannato la società appunto a rivedere la sua strategia industriale per ridurre del 45% le emissioni al 2030 rispetto al livello al 2020. Questa causa è stata mossa dalle nostre organizzazioni partner in Olanda, insieme a una quantità molto ampia tra l'altro di cittadini olandesi che si ritengono già impattati dai cambiamenti climatici. È un precedente molto importante, e quindi noi stiamo cercando di costruire appunto su quello e creare un precedente analogo anche a livello italiano. La Shell ha fatto appello su quella sentenza, e la sentenza di appello, quindi il processo di appello, dovrebbe esserci all'inizio del prossimo anno, quindi è una battaglia molto rilevante. In Germania c'è stato un pronunciamento molto importante della Corte Costituzionale riguardo proprio a un caso mosso da Corte Costituzionale tedesca, ovviamente mosso da degli attivisti di Fridays for Future contro il governo tedesco, per cercare sostanzialmente di invalidare quella che era la strategia climatica del governo tedesco, che ancora lasciava abbastanza spazio, insomma, come probabilmente sapete, all'estrazione e all'utilizzo del carbone per quanto riguarda la produzione elettrica. E questa sentenza, anche del 2021, mi sembra, è stata molto rilevante perché ha riconosciuto proprio il diritto delle generazioni future, e quindi giustamente ha detto questa strategia non è valida, perché diciamo l'onere della riduzione delle emissioni viene traslato in futuro a carico delle generazioni future, per lasciare sostanzialmente indisturbato lo stile di vita delle generazioni attuali. Questo è un altro precedente molto importante, su cui tra l'altro poi si sono innestate altre cause in corso in Germania nei confronti della grande utility tedesca Arve e altri soggetti. Quindi diciamo dentro l'Unione Europea ci sono già, diciamo, dei precedenti importanti. Se guardiamo fuori dall'Unione Europea le cause aumentano, soprattutto nel diritto americano. Ricorderei che la stessa ENI ha ricevuto appunto una citazione sempre in sede civile, insieme a altre, mi sembra 28 società energetiche che operano negli Stati Uniti, in una corte della California, dove associazioni di pescatori e varie, diciamo, amministrazioni locali hanno appunto agito, insomma, questa causa chiedendo i danni per i cambiamenti climatici a cui queste società contribuiscono, visto che continuano a espandere la produzione di petrolio e gas. La Corte Suprema americana ha riconosciuto, c'è stata una lunga battaglia nel riconoscere la giurisdizione, insomma, di quale tribunale dovesse curare questa causa. Alla fine ha dato ragione, diciamo, ai proponenti. Adesso la causa è in corso, diciamo, nel merito, e quindi anche questa è una causa importante. Quindi diciamo che andare ad agire anche le strategie legali oramai nell'ultimo decennio è entrato a far parte, diciamo, del mix di strumenti che attivisti e associazioni usano di fronte all'inerzia di governi e grandi multinazionali. Si calcola che nel mondo ci sono più di 2200 cause o ricorsi climatici in corso o completati, insomma, nell'ultima decade, quindi parliamo di una cifra davvero imponente, tra l'altro anche nei paesi cosiddetti del sud globale. Insomma, c'è stata un'importante commissione nelle Filippine, diciamo, che ha con dei poteri anche appunto di inchiesta e in una certa misura giudiziari, che ha appurato le responsabilità di varie società nei cambiamenti climatici e posto numerose raccomandazioni rispetto a come il governo dovrebbe agire a riguardo. Quindi diciamo è una tendenza che si sta sviluppando. È chiaro che si svilupperà sempre di più, perché purtroppo non solo vediamo ogni giorno, tristemente anche in Italia, insomma, l'impatto dei cambiamenti climatici che avanzano, ma vediamo proprio l'inerzia e l'ipocrisia da parte di governi e grandi società che comunque sia, dietro le parole della decarbonizzazione, del diventare green, eccetera, in realtà partire da Eni continuano a espandere la produzione di petrolio e gas contro tutto quello che dice la comunità scientifica, quindi è inevitabile agire anche nelle corti di tribunale.
Certo, proprio questa questione del green e del greenwashing volevo evocarla, perché comunque appunto si parla di Eni anche sui giornali in questi giorni. Riprendo un articolo di lunedì su Domani intitolato "La svolta che non c'è, i progetti petroliferi e poco green di Eni", che va un po' a spiegare, partendo dal rapporto di Oil Change International, la dura realtà di greenwashing di Eni, perché spiegano: nella percezione pubblica italiana, accompagnata dal carrozzone delle grandi sponsorizzazioni di festival ed eventi, Eni spinge l'identità sostenibile del nuovo prodotto rinnovabile e verde Plenitude. La realtà industriale dell'azienda appunto è tutt'altro. Per ogni euro investito in energia pulita, Eni ne investe ancora 15 in combustibili fossili, e nonostante appunto queste operazioni di greenwashing continua ad inquinare. Ecco, la domanda, il commento che volevamo diciamo provare a chiederti è comunque come creare appunto degli strumenti, che sia anche attraverso queste azioni legali o che sia attraverso appunto il dibattito pubblico, per andare a mostrare e a rendere sempre più evidenti sia i danni che Eni sta causando, ma sia anche come diciamo obbligare in termini molto concreti e precisi su quali elementi diciamo battere in questo contesto in cui la comunicazione comunque viene poi totalmente falsata in un certo senso. Aggiungo solo che in questo articolo per appunto come dire sottolineare che cosa Eni rappresenta, dicono: Eni potrebbe risultare la terza multinazionale fossile al mondo per volume di nuovi progetti di petrolio e gas approvati, quindi su scala globale solo Qatar Energy e Petrobras alla fine dell'anno avranno messo in cantiere più nuovi buchi alla ricerca di idrocarburi rispetto alla controllata di Stato italiana. Quindi anche insomma questo giusto un inciso, ecco.
Certo, ma è singolare tra l'altro che Eni contesti questo dato rispetto al 2023, mentre mi sembra abbastanza chiaro insomma che quelli sono i progetti. Tra l'altro penso che il Change International ha utilizzato dei dati, dei database commerciali insomma gestiti dalle stesse società petrolifere, quindi è singolare che Eni non riconosca neanche questo. Ma penso l'hai messo bene a fuoco te, insomma in Italia noi abbiamo un problema serio di comunicazione, nel senso è palese che Eni è insomma il più grande contributore di pubblicità in Italia, soprattutto sui giornali, ma non solo, anche nelle televisioni, quindi è chiaro che la stragrande maggioranza della stampa mainstream non copre la questione di Eni in maniera critica, o quantomeno non permette un dibattito critico rispetto a questo. È chiaro che questo falsa molto la percezione per la stragrande maggioranza dei cittadini, che sono inondati di queste strategie pubblicitarie, ma ricorderei che Eni è presentissima anche nelle università, è presente nelle scuole addirittura, quindi diciamo ha un gioco relativamente facile nel dare una percezione alla società italiana che, oltre a salvare gli italiani nella crisi energetica facendo riaprire il gas, ma che in realtà la società si sta trasformando. In realtà gli stessi dati di Eni ci dicono l'opposto, cioè oggi intanto la stessa Eni ammette che il 75% degli investimenti nei prossimi 4 anni andranno per l'espansione di petrolio e gas, e solo il 25% per green, noi diciamo presunto green. Però già la stessa Eni ci dice che 3/4 degli investimenti vanno in questa espansione, quando non solo l'IPCC ma l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha detto che se noi vogliamo rimanere entro il 1,5 gradi non bisogna fare nuova espansione di petrolio e gas. Insomma, questo è abbastanza palese. Per quanto riguarda la parte green, Eni mette davanti una serie di operazioni che sono molto discutibili, cioè parliamo solo di una parte molto residuale che riguarda investimenti nelle rinnovabili, su cui tra l'altro Eni in buona parte fa acquisizione di nuove imprese, cioè non crea nuovi progetti, ma il resto degli investimenti presunti verdi vanno per cercare di esplorare nuove tecnologie, da la cattura e lo stoccaggio del carbonio, che diciamo è un po' un mito, perché sappiamo che oggi questa tecnologia è assolutamente non sicura e soprattutto non certa rispetto alle sue capacità di intrappolare la CO2 in questo modo. investe molto in crediti di carbonio per compensare le sue emissioni tramite progetti forestali che tra l'altro in Africa hanno anche impatti insomma sulle comunità locali e allo stesso tempo continua a spingere diciamo i biocombustibili come una potenziale alternativa per la mobilità che comportano nella loro filiera nel ciclo appunto complessivo lo stesso dei problemi di emissioni e di impatti ambientali e sociali. Quindi addirittura parla della fantomatica fusione nucleare che potrebbe vedere un impianto pilota già diciamo nella prossima decade, mentre insomma tutti gli esperti dicono siamo molto lontani e prima probabilmente il 2060-70 non ci sarà nulla. Quindi esiste una gamma diciamo di queste soluzioni che sono messe davanti, ma ripeto, anche tramite un'informazione distorta e la mancanza di un vero dibattito ovviamente ha un gioco abbastanza facile. Motivo per cui la società è sempre più sensibile alle critiche che avvengono a livello internazionale, ma allo stesso tempo penso è venuto il momento, di fronte diciamo alla drammaticità degli impatti dei cambiamenti climatici, pensiamo alle alluvioni insomma, di queste ore di nuovo in Emilia Romagna, che ci sia un dibattito pubblico su questo. Per questo noi cerchiamo con questa causa di aprire uno spazio appunto nei tribunali ma anche fuori, affinché più voci iniziano a porre in discussione quella che non è una vera e propria strategia di decarbonizzazione, ma è solo una strategia che rimanda diciamo il problema dell'uscita dal fossile molto più avanti, mentre questa è la decade che noi dobbiamo agire, altrimenti diciamo siamo condannati a un futuro di cambiamenti climatici sempre più violenti.
Grazie, ti farei un'ultimissima domanda rispetto a quello che presentavi all'inizio, ovvero il fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti siano coinvolte entrambe anche in questa azione legale. Questo in Italia anche ha dei precedenti, oppure questo potrebbe creare un precedente importante per tutte le situazioni in cui appunto situazioni di inquinamento, sia magari grandi opere dannose, insomma in Italia abbiamo tanti casi in cui comunque anche il pubblico appunto ha un ruolo importante in progetti impattanti. Ecco, mi chiedo se questo tipo di azione che state portando avanti potrebbe anche creare precedenti in questo senso, o se ci sono già esempi passati in cui ci si è indirizzati proprio direttamente anche a ministeri e appunto pubblica amministrazione rispetto alla loro partecipazione in progetti dannosi, diciamo.
Diciamo noi ce l'auguriamo, ovviamente questa è una causa diciamo in sede civile, quindi non è un ricorso amministrativo. Dal punto di vista amministrativo ovviamente ci sono stati, continuano ad esserci numerosi ricorsi insomma al TAR, al Consiglio di Stato, rispetto alle mancanze da parte delle singole amministrazioni, delle amministrazioni centrali su questioni insomma ambientali, sociali, probabilmente meno su questioni climatiche, ma di sicuro avverranno. Quello che noi cerchiamo di creare come precedente è proprio il cosiddetto nesso di causalità e quindi di corresponsabilità anche dell'attore pubblico nella specificità di Eni. È chiaro che se avessimo successo lo stesso principio si potrebbe applicare a tutte le altre partecipate, sia a livello nazionale che a livello locale. Insomma, ricordare che le principali multinazionali italiane sono partecipate dallo Stato, cioè Enel, Snam, Terna, il settore energetico, Leonardo per le armi e così via. La peculiarità di questo caso è che noi cerchiamo sostanzialmente di coprire un vuoto, cioè mentre quando il Ministero dell'Economia e Finanze partecipa in queste società e ha delle linee guida, degli obiettivi che possono essere non generare debito che poi si può ripercuotere per esempio sull'amministrazione statale, cioè debito eccessivo o parametri diciamo economico-finanziari per giudicare la bontà dell'operato diciamo dei manager di queste società che poi principalmente sono nominate dal appunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quando si tratta di questioni ambientali, in particolare climatiche, non c'è nessuna linea guida, non c'è nessun obiettivo che il Ministero a nome dello Stato si dà in questa partecipazione. E quindi il nesso mancante è proprio questo, nel senso che noi vogliamo che il Ministero e quindi lo Stato giustifichino la loro partecipazione in queste società rispetto a degli obiettivi di interesse pubblico, come possono essere il raggiungimento della stabilità climatica per evitare gli impatti. Insomma, ricorderei che tra l'altro l'Italia è, secondo tutti i modelli, l'area del Mediterraneo, anche quindi inclusa l'Italia, e tra quelle aree che soffriranno di più l'impatto, la trasformazione del clima e l'impatto dei cambiamenti climatici. Quindi diciamo, mi sembra abbastanza lampante, insomma, che questo faccia parte dell'interesse pubblico e dovrebbe essere qualcosa che sia in un certo senso tutelato dallo Stato, anche quando partecipa appunto in maniera preponderante in queste società. Insomma, la Corte dei Conti ha sancito in maniera abbastanza chiara già in passato che comunque sia quella partecipazione del 30% con la golden share, col potere di nomina di gran parte del consiglio di amministrazione, del presidente e l'amministratore delegato di Eni, di fatto consente allo Stato di esercitare un'influenza dominante sulla società. Il punto è che lo Stato non la vuole influenzare a meno di ricevere lauti dividendi, il che è un paradosso, perché un Eni che non cambia strategia industriale, che faccia più dividendi, vuol dire che un Eni che contribuisce di più ai cambiamenti climatici che impatteranno lo Stato e gli italiani. Quindi cerchiamo di creare un precedente in tal senso, e come dicevi te, questo precedente potenzialmente potrebbe essere anche utilizzato per altre diciamo partecipazioni del pubblico in imprese private.
Perfetto, grazie mille Antonio per questo quadro, e appunto ora chiudiamo la diretta, non so se hai qualche ultimo commento, altrimenti sicuramente ci riaggiorneremo più avanti anche sulla giusta causa.
Vi ringrazio dello spazio che ci date, e soprattutto insomma, c'è una richiesta a chiunque ci ascolta, cioè di sostenerci in questa sfida che ovviamente è abbastanza grande se non titanica. Cercare il più possibile, cioè, di parlarne pubblicamente, di informeremo quando ci saranno prossimi momenti, udienze in tribunale, quindi diciamo avere il sostegno di cittadine, cittadini, attivisti e varie realtà è molto importante in questa fase, penso non è solo la nostra battaglia, ma la battaglia di tanti.
Grazie, a risentirci allora, buona giornata.
Ciao, buona giornata.